Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti a Credo in Marcia. Io sono il Mani e per parlare della serata marcia dell'8 aprile 2024 c'è il Ghelli. In questa nuova puntata de Il Club del Marcio va al cinema, sempre nel contesto della rassegna dedicata a Cronenberg che si svolge presso il Cinema La Compagnia di Firenze, una rassegna bellissima. Bellissima. Mi sento anche di consigliarla a tutti se ancora sì. Non ci siete andati.
Anche perché ci sono ancora tante date, fino a giugno.
Fino a giugno inoltrato. Ha affrontato i primissimi film degli anni 70 di Cronenberg e arriverà fino ai recenti film con Viggo Mortensen, sì. Fino all'ultimissimo, Crimes of the Future, bellissimo. Siamo arrivati al pezzo grosso, eh? È veramente difficile parlare di un film così decisivo, così bello, così di culto come Videodrome. Ma noi per dovere di cronaca ci proviamo, no?
Sì, ci cimentiamo,
lo fanno tutti, lo farà anche il Club del Marcio, cazzo, eh? Videodrome è un film del 1983, abbiamo discusso se è legittimo o meno affidargli un'etichetta per indicare un genere, abbiamo deciso di dire thriller, ma è thriller e horror.
È thriller e horror alla maniera di Cronenberg.
È psicologico, è un drammatico, è un film di denuncia?
È un film psicologico, drammatico e di denuncia
alla maniera di Cronenberg. Tante volte quando penso a Videodrome la trama passa sempre in secondo piano, ma non perché non ci sia o perché sia sconclusionato, ma perché è talmente forte, secondo me, l'estetica di Videodrome, la potenza, ma anche il messaggio, sì. Che certe volte la trama passa quasi in secondo piano, però c'è e secondo me è solida, più solida di quello che ricordassi. E in poche parole
è anche meno complicata, no?
Sì,
io me la ricordavo più complicata, anch'io. In realtà si segue bene.
Anch'io, sono d'accordo. Ma in poche parole, James Woods è il capo di un'emittente televisiva di serie B e che normalmente trasmette sempre un po' di prodottacci, no? di basso intrattenimento, un cui collaboratore capta con delle frequenze degli snuff movies e James Woods, pensando che questi snuff siano semplicemente dei prodotti di intrattenimento finti, girati con degli attori, si lancia alla ricerca un po' in questo underground un po' mistico, un po' pornografico dello spettacolo, si lancia alla ricerca della fonte di questo Videodrome, appunto, che è questo canale,
sono trucchi molto forti.
E questa ricerca poi lo porterà ovviamente in tutt'altra direzione con l'impronta feroce di Cronenberg per la nostra gioia. Ora io ti faccio la domanda più difficile, secondo me. Da dove partiamo per parlare di questo film?
Da dove partiamo? Allora, potremmo partire proprio dalla denuncia sociale, se vogliamo, perché è forse la cosa meno scontata quando uno guarda un film che appunto è anche horror, è sicuramente un film con degli effetti speciali sensazionali che ti provocano repulsione, perché tutti questi effetti analogici in cui c'è la carne di questo protagonista che si decompone, che muta, che fa la carne di Cronenberg. In questo film viene stampato nella storia del cinema il termine la nuova carne. Se non sbaglio, Cronenberg non lo aveva coniato prima di questo.
Mi pare proprio di no.
E dopo questo film si parla di nuova carne e questo termine verrà sempre associato a Cronenberg. E ritorno un attimo all'inizio del suo discorso, cioè perché trovo interessante il tema sociale di questo film? Proprio perché non è scontato. Perché tante volte ci si accontenta di fare un film che visivamente è molto interessante, che visivamente riesce a scioccare lo spettatore e tante volte tanto basta, perché insomma quanti film ci hanno appassionato semplicemente in quanto horror.
Ma forse infatti tanto del successo di questo film anche nel tempo è per la potenza di certe immagini. Però, sì, come si diceva, il messaggio è
ma
poderoso.
Riesce Cronenberg infatti a poi accompagnare la potenza di certe immagini, che sono sicuramente la cosa che alla prima visione ti colpisce di più, riesce a accompagnarci anche un messaggio che sicuramente, abbinato appunto a questa potenza delle immagini, arriva più o meno a tutti. Cioè, quante volte si dice che certi film sono film, come direbbe il nostro presidente, intellettualoidi, e quindi di conseguenza tanto pubblico non ci si approccia.
Mm-hmm.
Quanti film ha fatto la Sabina Guzzanti, che a me piace molto, ma che...
Accidenti.
Chi l'avrebbe mai detto di parlare di Sabina Guzzanti nel Colore del Marcio? Ma questo mi serve per dire che i film della Guzzanti li vanno a vedere sempre i soliti 20 soggetti che vanno al Cinema Fiorella, che noi amiamo, il cinema di
sinistra. Questi radical chic di sinistra.
Questi radical chic di sinistra, che però si sentono dire... quello che gli piace sentirsi dire e tornano a casa belli contenti, convinti che il mondo è fatto uguale a loro, tutti la pensano uguale. Invece un film come questo, che ti porta al pubblico là qualunque, poi alla fine però il messaggio te lo fa arrivare e secondo me sono molto più potenti, cioè sono veramente i film che riescono in qualche modo a veicolare un messaggio e quindi sono anche più funzionali.
Ma qual è questo messaggio?
Questo messaggio è il fatto che ti vogliono, allora c'è questa diciamo organizzazione occulta che con la trasmissione di questo di questo canale, queste immagini, questi snuff, praticamente ti inculcano nel cervello, ti fanno generare nel cervello un tumore praticamente e vanno di fatto a eliminare quella popolazione del mondo che gode nel vedere certe immagini violente o provocatorie. O che non si confanno ai canoni per bene, per benisti della società.
Hanno
come
una visione,
essere,
hanno una visione un po' eugenetica, no? Di ricreazione, esatto. Di rinascita dell'umanità, portando via quello che loro considerano qualcosa di sporco.
Di sporco, cioè tutti quelli che invece, poi come noi, gli piace vedere magari un porno, gli piace vedere un horror, gli piace vedere il sangue, le budella, e quindi siccome per loro questi non sono...
Insieme.
Oppure tutte queste cose insieme. E, siccome questi non sono il bene della società, non sono cattolicamente corretti e via dicendo, beh, ecco, questi li stempiamo facendoli ammalare e avanti il prossimo.
Ti posso contraddire?
Questo io perlomeno, questa è una delle visioni
sì,
del
sì,
film,
sì.
È una delle
secondo me, te a inizio, ora forse magari ho travisato, però hai detto che era quasi facile portare questo messaggio, però secondo me è facile vederlo adesso, ma quello che Cronenberg secondo me ci fa vedere è che l'alienazione del cittadino, dell'essere umano, avviene tramite il tubo catodico, no? Cioè lui è quasi profetico, perché vede attraverso, cioè vede nel rapporto malato che l'uomo instaura con i media e con lo strumento dei media, che negli anni 80 era il televisorone a tubo catodico, un rapporto malato che ci fa deviare, ma che ci lega a tal punto con lo strumento che poi, quando poi c'è la mutazione dell'essere umano, del corpo, che è quello che rende Cronenberg importante, è qualcosa che va di pari passo alla tecnologia, cioè una mutazione biotecnologica. Ora non so che non
la UHS che viene infilata nel corpo per riprogrammarti, no?
Capito? Avviene un paio di volte questa scena.
E questo lui l'ha fatto quando il computer era uno strumento, insomma,
non alla portata di tutti. Io penso che i personal computer non esistessero ancora.
E già prevedere quello che i social network avrebbero potuto fare, e questo qui alla nostra generazione, e questo non lo diciamo noi, ma ci sono degli studi, insomma, ci sono anche questioni sotto gli occhi di tutti, d'accordo? Quindi prevedere con questa precisione, quasi come fosse una profezia, la malattia che ci unisce a questi strumenti, è qualcosa che colpisce e succede sin dall'inizio, cioè subito nei primissimi minuti Cronenberg ci spiattella la malattia che ci unisce allo strumento. Questo quindi è straordinario, veramente
sì.
Straordinario.
Sì. Tutto questo appunto però coniugato da una potenza visiva veramente fuori dal comune. Questo film raggiunge delle vette visionarie, una parola magari sbagliata, ora
no, tipo anche di potenza... visionario, però non lo fa come fa con la mosca. Con la mosca era tutto più potente, secondo me, anche l'effetto speciale, la trasformazione di Goldblum. Qui l'effetto speciale è forte, è rimasto nell'immaginario, però tutta la prima parte di film, sì ci sono le visioni, sì ci sono le scene alla Cronenberg, però quello che asfissia è proprio l'indagine, il thrilling,
sì.
D'accordo? James Woods si addentra in questo mondo per scoprire qualcosa che piano piano si allontana di più dal prodotto di intrattenimento e diventa un qualcosa di più ampio in cui lo stesso protagonista si perde e ne viene travolto. E questo è, questa è regia e scrittura, non è, non è l'effetto speciale. Tante volte io stesso, quando l'ho guardato la prima volta, rimanevo colpito dalla videocassettona, ma in realtà c'è una costruzione della scena, delle scene mirabile, veramente mirabile.
E un utilizzo degli attori molto molto buono, perché anche lì era facile scatenare il ridicolo, fare un personaggio del genere che si infilava roba nella pancia. Non era così, cioè sembra tutto facile, perché alla fine l'hai dato in mano a un attorone che era James Woods,
perché mi sa che Scanners
molto bravo.
Scanners, che comunque aveva degli attori buoni, però aveva dei buoni caratteristiche e niente di più, anche l'abbiamo anche registrato questo nell'ultimo podcast, Pietro ce l'ha detto abbastanza chiaramente, e io di Pietro mi fido sempre, che il protagonista di Scanners non funzionava proprio alla grande, ma anche Brood aveva qualche personaggio che non funzionava. Mentre Scanners ha un grande successo, e quindi gli arriva per le mani un attore di Hollywood bello quotato, James Woods, che tira fuori una grande interpretazione. Una grande interpretazione, credibilissima.
L'anno dopo avrebbe fatto C'era una volta in America.
Capito. Ma non so mica se è stato più bravo in Videodrome o in C'era una volta in America.
Vabbè, io, il mio cuore batte che C'era una volta in America. In generale, su tutto, però insomma.
Fortissima anche la protagonista femminile, che Madonna, io dico sempre la cantante dei Blondi, dico sempre. Quindi adesso mi sfugge, mi perdonerete.
Lo troverete.
Però lei è brava, è bella, è sensuale.
In realtà se ne esce di scena poi più o meno, non subito, ma insomma a metà film più o meno.
A metà film se ne esce di scena, per poi rientrarci un pochino.
Sì, per poi rientrarci. Però ecco, lascia talmente tanto il segno che sembra alla fine, cioè ora a pensarci così sembra magari ci sia durante tutto il film. In realtà lascia bene il segno anche semplicemente con uno screen time,
certo,
anche abbastanza limitato.
Perché comunque la loro storia d'amore, anche se l'amore è un passo indietro rispetto a tutto il resto, anche rispetto a un film come La Mosca, dove invece il rapporto fra loro due era proprio in prima persona. Certo, certo. Comunque la loro storia d'amore, anche se magari a un certo punto viene un pochino sorpassata da altre tematiche, rimane sempre sullo sfondo. Comunque la volontà di James Woods di ritrovare il personaggio di lei, che a un certo punto sparisce perché va a Pittsburgh, dove vengono registrati questi Videodrome, e ne rimane coinvolta, è un motore sempre presente nelle azioni del protagonista.
Se posso dire una piccola cosa a sfavore del film, è che ne avrei voluto di più. Nel senso che meno di 90 minuti è da una parte incredibile, perché ancora una volta torno a dire come negli anni 80 si riuscisse a fare un film con così tanti temi dentro, così poi ben elaborati, e con una storia che riesce a iniziare e a finire, a un inizio, a uno svolgimento, una conclusione, un'evoluzione dei personaggi, tutto in 90 minuti, cosa che oggi è impossibile, perché dobbiamo fare film lunghissimi, ma però ecco, in questo caso forse con 10 minuti, un quarto d'ora in più per avere un finale un po' più ricco, io l'avrei apprezzato di più. Non ti dico che non è tirato via il finale, però no. Ora non ti riparlo dell'ultima scena, scena è una cosa, io ti parlo degli ultimi 20 minuti e mezzo.
Io non sono d'accordo. Non sono d'accordo, secondo me la seconda parte del film è una quarantina di minuti, ma è solo un crescendo. Cioè è solo un crescendo, i tempi sono perfettamente calcolati, c'è una prima parte in cui i tempi sono più calmi, l'indagine certe volte ha delle sfumature di giallo, secondo me, no? Nel voler scoprire cosa si cela dietro questo videodrama, cosa si cela dietro questo misterioso professor Oblivion, questo personaggio che parla solo attraverso la televisione e solo attraverso nastri registrati, e poi dopo la questione della vera carne, della nuova carne è in primo piano ed è un totale crescendo. La mutazione del corpo di James Woods procede, il concetto, la mutazione tecnologica di James Woods procede, e è incredibile vedere come lui alla fine non abbia bisogno di portare veramente alla fine la vicenda, perché la questione è la nuova carne. No? La questione è James Woods, è il protagonista che scopre Videodrome, ne viene sopraffatto, ma a sua volta lo riconosce, lo assorbe, lo conquista grazie anche a degli elementi esterni, e poi arriva al punto in cui la mutazione non è finita, è come Brandon Mosca, ci sono degli stadi e questo stadio deve andare avanti addirittura attraverso l'annullamento totale, d'accordo? Ma il problema, la questione non è vedere dove va a finire, cosa succede alla società, cosa succede al mondo,
no, è quello che cercavo,
è lui, è la mutazione il discorso, sì, è la mutazione. è ormai no, è in procinto, e il nuovo passo verso la mutazione è proprio l'ultimo fotogramma.
Ma questo no, ma su questo lo, ma questo lo apprezzo. È dal momento in cui lui si arma, diciamo, e comincia a fare quella sua giustizia o a essere manovrato, diciamo, senza entrare poi nel dettaglio, per chi non l'ha visto. Tutti quei passaggi lì da
sono pseudo passati, sono passati 40 anni però,
sono passati 40 anni. Ecco, che forse mi si velocizza un po' troppo, ecco, avrei preferito ancora avere ancora qualche scena, avere ancora qualche
quello perché
forse non era talmente belle qualsiasi scena di questo film, e forse quei 20 minuti sarei voluto rimanere ancora così in quella sezione
sì,
del
certo.
E godermelo ancora.
Questo è vero, però secondo me è un film fatto come deve essere fatto e non lo cambierei di una virgola, forse.
Cos'è che ci è piaciuto
particolarmente? Oh, andiamo perché è già 20 minuti che sragioniamo, di questo film. Allora, i Ninja d'Oro sono stati molti e ve li linkerò leggendoli perché non me li ricordo bene, devo essere onesto. Allora, abbiamo un miglior oggetto inanimato per un casco che riesce a leggere le allucinazioni provate, una cosa veramente anni 80,
sì.
Veramente anni 80. Pensate a un casco tipo quello dei Daft Punk, però
sì,
tipo al cubo che registra le allucinazioni, una cosa veramente anni 80, veramente cyberpunk.
Tutto, quando lo metti è tutto pixelloso,
tutto pixelato. Poi abbiamo un premio pubertà per la protagonista femminile, la cantante di Blondie, bellissima, effettivamente bellissima, e si concede anche qualche scena di nudo, mai particolarmente aggressivo, non siamo nei termini degli anni dell'erotico anni 70 italiano, no. Per esempio, però lei è su, cioè lei sprizza sesso, lei è proprio sprizza sesso, è proprio, ha una sessualità atomica, come disse Woody Allen di Scarlett Johansson, no? Una sessualità atomica. Poi i migliori effetti speciali, anche se forse migliori effetti speciali tra parentesi fatti da Rick Baker, che è quello che ha diretto Hellraiser.
Ah, ok.
Tra parentesi, ha scritto anche il romanzo breve da cui è tratto, quindi non è l'ultimo degli stronzi, si vede. Bellissimi, anche se La Mosca, che secondo me è un film anche con qualche mezzo in più, ci dà, vabbè, vedremo.
Probabilmente sono più belli, però vedremo. La candidatura
vedremo. Poi, miglior thriller, miglior horror, lo vedremo, comunque miglior in quello che...
Qualcosa.
E poi, un miglior ammazzamento. Beh, c'è questa scena straordinaria in cui un personaggio cerca di condizionare James Woods mettendogli una VHS carnosa nell'addome, però James Woods, che ha cominciato a dominare questo, oppure è stato riprogrammato, dipende, poi lo vedremo, lo vedrete. Gli trasforma la mano in una granata che poi lo farà deflagrare aprendo anche un buco, sì. Un buco nel muro.
Forse in realtà è il momento più basso a livello di effetti speciali, perché non funziona così bene forse quel momento, però è una bella idea.
Ma concettualmente ci piace e quindi se lo prende. E poi James Woods è miglior attore, che è straordinario, miglior regia per Cronenberg, ma Cronenberg viene sempre, ha detto la miglior regia, ma l'ha detto lui,
sì.
Ci sta rovinando i Ninja d'Oro, lo so già che sarà una bega. E poi la miglior scena che ci ha fatto esclamare in un film di Cronenberg è l'iconica scena della videocassetta nell'addome.
Un filato nell'addome.
No, non la videocassetta, la pistola nell'addome.
No, è vero, no, sono venuto dietro, la pistola
nell'addome. La pistola nell'addome.
Che poi quando si...
E non c'è più. Porca miseria.
Pazzesco. Pistola che ritornerà con un'altra scena bellissima, la mano. Se non l'avete visto...
Troppe cose da dire di questo film.
Sì.
Difficile dire cosa si possa guardare di simile a questo, perché come Cronenberg c'è solo Cronenberg. Ma
chi si è avvicinato di più negli anni 80 a Cronenberg, alla filosofia della nuova carne, al body horror come è stato rinominato, sono sicuramente sia Usna che Gordon. È un duo che quando come produttore, quando come regista si alternavano, hanno fatto film che sicuramente sono quelli più si avvicinano a Cronenberg, al suo spirito. Uno di questi l'ha diretto Usna nell'89 ed è Society, The Horror, mi sembra si chiamasse così.
Io lo chiamo solo Society.
Comunque, in cui ci sono anche lì delle mutazioni, dei corpi che si fondono fra di loro.
Solo...
c'è una grandissima critica sociale anche in questo film.
Ma solo alla fine di una lunga parte di indagine.
Assolutamente.
Cioè, secondo me Society si paga tanto a Videodrome.
Sì, 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 perché c'ha tutto uno sviluppo, all'inizio non sembra andare in quella direzione, infatti ci rimane quasi male, sembra...
Ma
sì,
quando lo vedemmo da ragazzotti, Society, cioè ci venne anche un po' da ridere perché è un po' grottesco, però crescendo è sorprendente quante volte risalti fuori e quante volte l'abbiamo consigliato.
No, Society quindi, è veramente molto
riscoprite Brian Yuzna come regista e riscoprite il suo capolavoro che è appunto Society del 1989.
Sì, a questo film...
Abbiamo dato 10, ragazzi.
Sì.
C'è poco da dire. È uno dei più grandi capolavori della storia del cinema. Tutti dovrebbero vederlo, tutti dovrebbero apprezzarlo, tutti dovrebbero discuterne. Perché è uno di quei film per cui troveremmo degli spunti di discussione all'infinito. Quindi va guardato, assolutamente. Sì. Che ti piaccia questo tipo di cinema, che non ti piaccia, che tu sia un appassionato di cinema o che non, tu non lo sia. Bellissimo. 10.
10.
Questo era tutto ciò che avevamo da dire. Sì. Per questo film, no, non era tutto ciò che avevamo da dire, però purtroppo il tempo è quello che è.
Altro tempo.
Non vi rubate, ecco, le nostre 37 visualizzazioni in qualche maniera saranno soddisfatte. E niente, ci vediamo la prossima settimana per un'altra spedizione al cinema, per un altro film di Cronenberg. Ci vediamo allora.
Ciao ciao!